Certo che stare al mare era meglio. Era molto meglio. Hai giocato il campionato, hai giocato la coppa, le coppe europee, 50-60 partite tutto l'anno e il riposo te lo saresti meritato. Te ne stai sdraiato sulla spiaggia e all'improvviso arriva una telefonata, ti dicono di alzarti, asciugarti, preparare la borsa e devi fare anche in fretta. Certo che stare al mare era meglio, molto meglio, pensa a Peter Schmeichel, mentre gira il suo 1,93 m e i suoi 100 kg di peso dentro il letto in una camera d'albergo a Göteborg, in Svezia. Ma se ti hanno fatto interrompere le vacanze per giocare gli europei quando non era previsto, allora è molto meglio essere arrivati fin qua, alla sera prima della finale contro la Germania. 11 giorni. 11 giorni di tempo per prepararsi. Per fortuna che dalla Danimarca alla Svezia almeno il viaggio non è così lungo. Anche l'allenatore era in vacanza, Richard Møller Nielsen. Ha avuto anche lui una chiamata dal presidente della federazione e gli ha detto di attaccarsi al telefono e trovare 22 giocatori, su, metterli insieme, allenarli in qualche modo e poi portarli in campo. In effetti, la prima chiamata Møller Nielsen la fa per un altro motivo. La fa al suo arredatore. Voleva montarsi i mobili di casa da solo, ma adesso come si fa? Adesso ci sono gli europei, c'è la nazionale e il programma salta. Ha bisogno di uno che lo faccia al posto suo mentre lui porta la squadra dall'altra parte del canale di Øresund, in Svezia. C'è dell'altro calcio prima di riposare. C'è dell'altro calcio perché 11 giorni prima degli europei è rimasto un posto libero. Hanno buttato fuori la Jugoslavia. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Accadrà domani, un podcast del quotidiano Domani, nel quale si raccontano 10 finali dei campionati europei di calcio. La partita prima della partita, la vita delle persone, delle nazioni, fino alla notte prima, quando si andava a dormire in compagnia della speranza.
Govori Divjak, da se predsjednik dovede u predsjedništvo, da se kolona pusti.
Il 30 maggio del 1992 il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva una risoluzione, la numero 757, e esclude la Jugoslavia da tutte le competizioni sportive. Un embargo che cancella una squadra elegante e talentuosa, costruita sul blocco della Stella Rossa di Belgrado, appena un anno prima vincitrice della Coppa dei Campioni. Chissà che cosa avrebbero potuto fare tutti insieme Mijatovic, Savicevic, Mihajlovic, Jugovic, Jokanovic. Ma dentro di sé quella squadra riproduce per filo e per segno le ferite del paese, le divisioni etniche e religiose che hanno portato alla guerra dopo la morte di Tito. Da 2 anni lo spogliatoio è spaccato. Ai mondiali del 90, Srećko Katanec, sloveno, aveva chiesto al commissario tecnico Ivica Osim di non giocare per paura di ripercussioni contro la sua famiglia. Durante il girone di qualificazione per gli europei del 92, i croati avevano lasciato la nazionale, giocando la loro ultima partita contro le Faroe nel maggio 91. Era trascorso un anno da un'altra celebre partita di campionato fra Dinamo Zagabria e Stella Rossa di Belgrado, una partita finita con una gigantesca rissa in campo e scontri dentro e fuori lo stadio. La guerra civile in anticipo, per il paese che si vantava di avere 4 lingue, 3 religioni, 2 alfabeti e un solo Tito. La risoluzione 757 era arrivata dopo un anno di combattimenti, dopo l'indipendenza della Slovenia, con la Croazia e la Bosnia in guerra, e a quel che restava della Jugoslavia, cioè la Serbia e il Montenegro, vennero vietate esportazioni e importazioni, collaborazioni accademiche e culturali, ai voli di linea nazionali venne vietato l'atterraggio e il decollo verso paesi stranieri. E alle squadre di tutti gli sport fu negata la partecipazione a ogni evento. Manco i giorni c'è una guerra anche in Italia.
Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani.
La mafia ha aperto la stagione delle stragi, sta attaccando il cuore della democrazia. 7 giorni prima della risoluzione ONU sulla Jugoslavia, il giudice Falcone viene ammazzato con la magistrata Francesca Morvillo, sua moglie, e con 3 uomini della scorta. È ammazzato da un'esplosione di 500 kg di tritolo sistemati all'interno di alcuni fustini in un cunicolo sotto l'autostrada, a Capaci. Il Parlamento accelera i tempi per l'elezione di Oscar Luigi Scalfaro a capo dello Stato. E nel mese di luglio, a Palermo, saranno ammazzati anche il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Mentre nello scenario internazionale Stati Uniti e Unione Sovietica stanno preparando i documenti per una intesa comune sulla riduzione delle armi. Sarà codificata con il nome START 2 e con le firme di Bush e Yeltsin.
Di Pietro.
Piacere.
Gli anni 80 sono finiti.
Bei momenti.
Siete pronti?
Pensavo di dovermi occupare d'affari.
In Italia non si fa business senza la politica.
Oggi il sistema è crollato. Gerardo Colombo.
Benvenuti a Tangentopoli.
Questo è il trailer della serie Sky 1992. Tangentopoli. Anche questo accade in Italia. L'inchiesta Mani Pulite è iniziata 4 mesi prima degli europei, quando il PM della Procura di Milano, Antonio Di Pietro, ha ottenuto un ordine di cattura per l'ingegnere Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, un esponente di spicco del Partito Socialista Cittadino. Chiesa era stato colto mentre intascava quella che negli anni 70 l'Italia chiama ancora la mazzetta e che da quel momento in avanti diremo tangente. Il paradosso dell'estate dei danesi è nel loro no all'Europa, mentre la nazionale viene ripescata agli europei. 24 giorni prima della finale, il popolo danese si è messo in fila per bocciare con un referendum gli accordi di Maastricht, mettendo in pericolo, così si diceva in quei giorni, l'Unione Monetaria Europea. È la povera lira italiana che ne esce sballottata. Gli investitori, dopo il referendum, si buttano sui marchi e sui bond tedeschi. La Danimarca e la Scandinavia intera hanno creato negli anni uno stato assistenziale che temono di vedere smantellato. L'editorialista di Repubblica Piero Ottone scrive che i danesi non hanno particolari ambizioni politiche, hanno rinunciato a primeggiare nel contesto internazionale. Si sono modestamente ritirati nei confini per evitare grane, ma vogliono proteggere a ogni costo quella loro vita tranquilla. L'Europa gli mette paura. L'albergo della nazionale danese è a Ystad, una costruzione allegra a pochi passi dal mare, rinfrescata da un'enorme piscina dove i giocatori vanno a tuffarsi prima e dopo gli allenamenti. L'allenatore Møller Nielsen non è felicissimo. Vede la squadra sempre sull'orlo della deconcentrazione. Il calciatore più forte gli ha voltato le spalle. È Miki Laudrup. Gioca nel Barcellona, è stato alla Juventus e alla Lazio, ma ha detto non esiste che io debba prendere ordini da uno come lui. Suo fratello Brian lascia intendere che se potesse lo seguirebbe. Un bell'ambientino. Dietro la squadra ci sono 5.000 tifosi, li chiamano Rooligans. Sono la versione pacifica degli hooligans inglesi. Hanno le facce tinte di bianco e di rosso e portano in tasca lattine di birra comprate a casa. Eh sì, perché in Svezia costano carissime, come tutto del resto. La Danimarca ha iniziato il torneo con una partita inguardabile contro gli inglesi, arbitrata a Malmö dall'olandese John Blankenstein, che alla vigilia si era dichiarato omosessuale a un giornale tedesco. Dice: Sono convinto che anche fra i calciatori ci sono degli omosessuali, ma nessuno si dichiara. Alla seconda partita arriva per la Danimarca una sconfitta contro la Svezia, ma alla terza i danesi battono la Francia di Platini e vanno dritti in semifinale. La vinceranno ai rigori contro l'Olanda. Per un mese l'allenatore si diverte a reggere la versione della squadra spensierata, la squadra che passa di là per caso, con i sorrisi e con la leggerezza. Protegge invece il dramma di Kim Vilfort, il mediano, il destinatario della sua 22esima e ultima telefonata, quando c'era da mettere insieme la squadra. «Mi spiace, non posso», gli ha detto quello, «ho la testa altrove, e lei lo sa». Kim ha 3 figli. Lim è la secondogenita, ha 7 anni, ha la leucemia. Fa la spola tra il lettino di casa e quello d'ospedale, e Kim non se la sente di lasciarla. Ma la Svezia non è lontana. L'allenatore gli promette allora che potrà tornare a Copenaghen tutte le sere se lo vuole, avanti e indietro, tutte le volte che ce ne sarà bisogno, tutte le volte che vorrà. E allora Kim ci pensa e poi accetta. Accetta in cambio di un favore. La squadra non deve sapere niente, i compagni non lo devono sapere. Kim non vuole che Lim diventi un chiacchiericcio che poi magari finisce sui giornali, alle televisioni. E quando Müller gli dice d'accordo, sì, Vilfort ne parla alla moglie e insieme vanno a dirlo alla bambina. Gianni Mura su Repubblica si innamora di questo gruppo che gioca a pallone senza troppo discutere di schemi, allenamenti, psicologia. Gioca a calcio con una bellezza elementare. È la squadra perfetta per i sognatori, perché spera di scoprire ogni volta che può che un altro calcio esiste e può perfino vincere. In quella nazionale ci sono calciatori che hanno vinto il loro campionato con uno stipendio di 150 milioni di lire, pagando felicemente la metà della cifra in tasse. La Danimarca del 1992 ha una media di 5.000-6.000 spettatori negli stadi e i biglietti costano dalle 12.000 alle 20.000 lire. È una storia eccezionale, nel senso che non è possibile farne un modello. È l'altra faccia del no espresso al referendum dalla popolazione. E allora Peter Schmeichel si gira e si rigira nel letto la sera prima della finale. Lui è stato l'eroe della partita vinta ai rigori contro l'Olanda. E sa che il suo bambino sta guardando il torneo da casa, si chiama Casper, ha 7 anni, e sta decidendo che un giorno farà anche lui quel lavoro là, il lavoro di papà. Vuole quella maglia, vuole i pantaloncini, vuole le scarpette, vuole i guanti. E sarà così, sarà davvero così, perché Casper diventerà il portiere in un'altra storia di calcio sconvolgente, imprevista, lo scudetto in Inghilterra del Leicester. E Peter pensa pure a Lim, perché di Kim Vilfort adesso nello spogliatoio sanno tutti. Ha dovuto saltare la terza partita con la Francia, è dovuto correre da lei, ma i compagni gli hanno telefonato dall'albergo e l'hanno convinto a tornare. Continua a fare il pendolare, gli hanno detto, non importa, sta con lei, ma vieni per la semifinale e poi di nuovo, e torna Kim, torna per la finale. E Kim li ascolta, sta con sua figlia e attraversa il confine solo il giorno della partita. Lim morirà un mese dopo il torneo. È stato dolce stare con lei. E l'ultimo gol di questa storia è proprio il suo. Il gol del 2-0 in finale alla Germania. Il gol che vale la coppa l'ha segnato Kim Vilfort.
Kim Vilfort.
Ma questo, tutto questo, accadrà domani.